State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Prima di tutto mi scuso per l'assenza di settimana scorsa, ho dovuto un po' a motivi personali, un po' a motivi tecnici di quel dannato Game Pass. Insomma, piuttosto che fornirvi un prodotto arrabattato abbiamo preferito saltare una settimana. E allora andiamo subito all'attualità, e quindi sarà davvero il caso di temperare le speranze di una stagione ad alti livelli per i Cowboys dopo la seconda sconfitta stagionale patita a domicilio per mano dei Los Angeles Rams? Sono state ormai trovate le adeguate contromisure ad un attacco come quello dei Cowboys che solo fino a qualche mese fa sembrava assolutamente infermabile? Dopo le grandi speranze post-draft, dobbiamo di nuovo mettere a registro l'ennesimo fallimento nel tentativo di costruire una difesa quantomeno credibile? A queste e ad altre domande tenteremo di rispondere questa sera con i nostri ospiti che sono Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark e ben ritrovato.
Ciao Roberto, buonasera a tutti.
Direttamente dal parchetto, dove il fermento è ormai paragonabile a quello della Catalogna, Luca Barbieri, il nostro tifoso della strada. Ciao Luca.
Ciao raga, siamo incazzatissimi.
E invece a rappresentare la tifoseria dei Rams, l'amico Giacomo Giannettini. Ciao Giacomo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti i tifosi dei Cowboys e gli appassionati del football, grazie a voi per l'invito.
E infine il nostro opinionista di lusso, tifoso dei Patriots e quindi anche lui con qualche rogna da grattare, da Torino, Francesco Cugusi. Ciao Francesco.
Ciao a tutti, ciao a chi ci ascolta, grazie per avermi qui.
Allora, io arrivo da Londra dove ho assistito all'invereconda partita fra Saints e Dolphins e non ho quindi ancora visto molto della partita dei Cowboys, o quantomeno lo stretto necessario. Mi scuso quindi in anticipo per una conduzione magari un po' neutrale, ecco, diciamo, mettiamola così. Ma comincerei quindi con il chiedere a Mark una piccola sintesi di quella che mi pare di poter dire sia stata una partita a due facce per i Cowboys, con un primo tempo tra virgolette normale rispetto ai vecchi standard e un secondo invece un po' più normalizzato secondo gli standard di questo inizio stagione, Mark.
Sì, è stata una partita sicuramente dai due volti per i Cowboys, come è stata una partita dai due volti anche per i Rams, mentre per i Cowboys i due volti si sostanzialmente esprimono in un primo tempo funzionale dell'attacco, con un Elliott sicuramente in vena e Prescott libero da pressione, il secondo tempo invece è una partita assolutamente inutile in attacco, con pochissimi lampi e solo qualche magari big plays che ci ha aiutato a risalire il campo in un'occasione. E mentre per i Rams la partita da due volte è stata una partita di adattamento, cioè non sono mai usciti dalla partita perché hanno sempre esercitato una buona pressione offensiva, arrivando quasi sempre a segnare, e nell'unica occasione in cui hanno dovuto pantare nel primo tempo ci siamo fatti scappare la palla, che poi si è trasformata in un touchdown per la squadra di Los Angeles.
Il tuo protégé si è fatto scappare la palla, non te lo voglio rinfacciare.
Guarda, sono sempre comunque convinto che Switzer sia un addiction importante per i Cowboys. Queste sono cose che capitano, è successo stavolta, succederà anche qualche altra volta, perché lui è uno che anche con l'uomo addosso il pallone cerca di afferrarlo e cerca di prendere anche quelle poche yard in avanti. Certo, a volte magari non sarebbe il caso, però lì l'errore secondo me è stato più di Avuzie che di Switzer, perché non l'ha protetto sostanzialmente sulla ricezione del pallone. Però è anche vero che se avesse chiamato fair catch probabilmente staremmo parlando di una partita un po' più equilibrata.
Quindi invece a questo punto passo da Giacomo, perché immagino che nonostante tutto l'ottimismo possibile, una vittoria a Dallas non è che insomma fosse proprio scontatissima da parte vostra. Cosa ti ha fatto più piacere di quello che hai visto della tua squadra e cosa invece pensi che sia assolutamente da migliorare?
Beh, innanzitutto mi fa piacere il risultato, ovviamente. I risultati, le vittorie aiutano a crescere, no? Fanno ottimismo. Intanto sono molto contento perché finalmente abbiamo avuto una riprova sostanziale che la nostra squadra se la può giocare anche con una squadra di livello come Cowboys. E abbiamo scoperto che anche McVay, seppure abbia 31 anni, può allenare in NFL, è pienamente in grado, non viene surclassato dagli altri allenatori. Poi insomma a me piace molto, mi ha avvicinato lo stile McVay anche a un tatticismo davvero raffinato. Ho visto delle cose, ho capito delle cose del football americano grazie alle sue spiegazioni, che davvero mi hanno cambiato l'ottica.
Cioè non avete una linea diretta, fa queste cose sul sito di Rams?
No, mi chiama la sera e mi spiega le cose piano piano con le lavagnette a rallenti.
Ho capito.
No, sono contento di tutto lo staff che abbiamo creato, soprattutto quello dei coach, con Cromer, LeFleur, Wade Phillips, Greg Olsen, insomma. Sono veramente molto contento della partita. Tornando invece proprio alla partita, sono felice che le due squadre si siano un po' come dire spalleggiate. Il primo tempo l'ha tenuto in vita la partita, l'attacco, come diceva anche Mark. Invece nel secondo tempo gli aggiustamenti che Wade Phillips da vecchia volpe ha fatto hanno tenuto in piedi la partita quando il nostro attacco cominciava a non arrivare, a non concludere degnamente i drive, che erano anche fatti molto bene, però poi mancava il famoso centesimo per fare il dollaro. E gli aggiustamenti di Wade Phillips sono stati quelli che hanno fatto la differenza. Infatti McVay ha dato la palla della partita a Wade Phillips in rappresentanza insomma di tutta la difesa e di tutto il lavoro che hanno fatto. Le cose che non mi sono piaciute purtroppo sono un po' tante, perché abbiamo fatto tante penalty inutili. Sul secondo vostro touchdown una penalty veramente ingenua, Barron era fuori posizione nel primo tempo, c'erano un sacco di dimenticanze in secondaria, tra cui quella di Henna, sì, il vostro wide receiver, che era stato tight completamente end. Dimenticato. Henna, sì.
Tight end, sì, non wide receiver.
Ah, è un tight end, il vostro tight end, ed era lasciato completamente solo e ha fatto un touchdown di una facilità incredibile. Insomma, questi errori, delle false start nel drive decisivo a due minuti dalla fine, una holding su un intercetto che aveva fatto Barron a sette minuti dalla fine, insomma delle cose che possono essere determinanti, non lo sono state contro i Cowboys, ma potevano esserlo, e queste cose a volte si pagano, come ben sapete. E niente, poi qualche intesa che ancora Goff non ha stabilito con Watkins e anche con Tavon Austin, che sono un po' altalenanti le intese con questi due, mentre si fida molto di più di Cooper Kupp e di Gurley, che ha fatto una partita monster assolutamente. Lui, McVay l'aveva detto inizio anno in pre-season, che Gurley è il giocatore con più talento che lui abbia mai incontrato, e lo volevo utilizzare anche fuori dal backfield perché ha delle ottime mani, e che era intenzionato, diceva, vedrete come lo userò, e se lo usa così per noi c'è qualche speranza.
A proposito di Gurley, Mark, a bruciapelo, il fatto che mancasse Sean Lee è stato un vantaggio non indifferente per i Rams, o forse sarebbe stato uguale con Lee in campo? Mark, mi senti?
Sì, ti sento. Tu mi senti?
Sì, adesso sì, scusa. Però,
sì, ecco.
La domanda l'hai sentita?
Sì, la domanda l'ho sentita. Non sarebbe stato uguale. La presenza di Sean Lee in campo avrebbe sicuramente chiuso quei varchi che Garley ha preso con facilità. Certo, magari in coverage Sean Lee non è sicuramente tra i migliori linebacker dell'NFL, quindi il touchdown sul lancio di Garley magari sarebbe avvenuto lo stesso, però sulle corse avremmo probabilmente potuto mettere più pressione, avremmo sicuramente con lì sbagliato meno placcaggi. Purtroppo Damian Wilson non è che sia allo stesso livello di energia e tecnica di placcaggio, quindi è anche lo stesso Jaylon Smith che ha fatto una cosa buona e subito dopo invece poi si è fatto scappare Garley tra le mani. Quindi diciamo che l'assenza di uno Sean Lee è piuttosto pesante per la nostra difesa.
Francesco, vedi qualche possibile parallelo tra il 2-2 dei tuoi Pets e il 2-2 dei Cowboys, contando che insomma entrambe le squadre partivano con i favori del pronostico quali possibili protagoniste nelle proprie conference, e detto che comunque vabbè, ovviamente nulla è assolutamente perduto.
Ma di paralleli ne vedo pochi, onestamente. Spiego anche perché la nostra difesa, in particolare la secondaria, era paventata ai 4-20 per essere una delle migliori nella Lega, e cosa che sta ampiamente dimostrando che fosse prematuro credere. Mentre mi pare che la vostra difesa, non dico fosse il vostro tallone d'Achille, ma comunque non fosse certo un reparto che doveva imporsi. Nelle fasi che ho notato negative di gioco dei Cowboys, noto parecchia differenza rispetto agli errori madornali e grossolani che stanno facendo i Patriots in questo periodo. Quindi buon per voi nel dire che noto poche similitudini, e fidati che è una cosa positiva nei sì. vostri confronti.
Hai lo sguardo severo del tifoso in questo caso, mi sa, però dai.
Ti posso dire una cosa con un altro tono, e ovvero scendere nello specifico della division, cioè per noi magari potrebbe essere un pelo più, non dico semplice, ma plausibile auspicarsi di riprendersi, grazie anche al fatto che ci siano squadre come Dolphins, che tu appunto hai visto da Rio questo weekend, e Jets, mentre la vostra division lascia secondo me meno spazi alle partite buttate lungo la strada, tolto che, come ti ho detto la puntata scorsa, io riponevo molte, non speranze perché lungi da me, però molte fisce sui Giants, che invece stanno deludendo molto. Quindi ti dico due squadre ambiziose, due squadre competitive che hanno un record mediocre, però vedo meno difetti enormi. C'è anche da dire che, come ti ripeto, come ho detto prima, forse il nostro roster ha maggiori margini di crescita, che però non sta minimamente dimostrando, ecco.
Luca, al parchetto allora mi sembra di aver capito che l'atmosfera è piuttosto pesante. Quali sono lì un po', secondo i tuoi compari, le viti da girare assolutamente per cambiare in qualche modo tendenza? Perché insomma mi faceva notare l'amico Ennio che tra Simien e Goff abbiamo beccato una settantina di punti, 500 pass yard, 250 rushing yard, insomma numeri importanti, ecco.
Allora, iniziando dicendo che siamo veramente incazzatissimi, e prendendo un po' le parole di chi mi ha preceduto, Francesco parlava di una difesa, quella dei Patriots, che non sta rendendo per quello che dovrebbe rendere. La nostra difesa sta rendendo per quello che è, ossia leggo veramente cose incredibili. Cioè, che cazzo vogliamo dire a una difesa che durante la scorsa off season ha perso non so quanti giocatori e che quindi è stata per l'ennesima volta rifondata da capo, per l'ennesima volta rifondata con rookie, quest'anno una grossa infornata di rookie, e siamo alla quarta partita e probabilmente ci vorrà almeno una stagione e mezza per rendere questi rookie degni di stare in campo, che comunque possono dare un apporto vero alla nostra difesa. E soprattutto, dove cazzo vogliamo andare, cioè, con Damian Wilson e Justin Durant a fermare Todd Gurley? Cioè, Todd Gurley è uno dei probabilmente running back più forti della Lega, e noi gli opponiamo due giocatori che probabilmente non farebbero gli special team nei, non mi vogliono male, nei Cleveland Browns. Abbiamo ha perso Hitchens quasi subito, perso lì con l'ultimo infortunio. Noi mettiamo in campo giocatori che probabilmente da altre parti non farebbero neanche roster, e Justin Durant, dove ha cercato di andare a giocare, non ha mai giocato, a riprova del fatto che siano veramente elementi qualitativamente veramente bassi. Cioè, raccattiamo in giro giocatori di livello estremamente basso. Non ci possiamo permettere di firmare defensive lineman di nome. Forse l'ultimo defensive lineman veramente forte che abbiamo firmato è stato Greg Hardy, con poi tutto quello che ci è andato dietro. Il problema dei Cowboys, al mio punto di vista, non è un problema, possiamo dire, di gioco. Il nostro gioco offensivo è peggiorato, non riusciamo più a trovare tutto quello che trovavamo l'anno scorso. Il problema è gestionale, ossia di chi cazzo gestisce questa squadra e di chi la sta gestendo in maniera orribile, perché non si può continuare a gestire una squadra in questo modo, sperando e cercando sempre di appellarsi al miracolo di Zeke, o al fatto che tu trovi un rookie per quarterback per la strada e al primo anno ti fa una stagione sensazionale. La squadra non è gestita a livello top come possono essere gestiti i Patriots. Quindi chi dice, non so, Marinelli se ne deve andare, dove cazzo deve andare? Cioè, dove cazzo deve andare questo uomo? Ma io forse Marinelli me ne sarei già andato da un pezzo. Cioè, lavora con gli scarti degli scarti degli scarti degli scarti, e appena l'attacco ha una flessione loro vanno nei disastri. La nostra difesa non è stata costruita per essere una difesa dominante, ma per essere una difesa che più o meno contiene, sperando che l'attacco massacri gli avversari, e quindi deve stare in campo il meno possibile. Appena il castello di carta dell'attacco cade, e quindi cade tutto quanto il progetto. Quindi, cioè, la questione è che è tutto gestito malamente. E
ti fermo un attimo, perché hai detto una cosa alla quale ho intenzione di agganciarmi, perché in realtà volevo a Mark buttare lì qualche confronto statistico su questo discorso che facevi della difesa molto in campo. E, quindi dicevo,
ho parlato anche troppo, Robby.
No, non ti volevo togliere la parola, però mi veniva bene l'aggancio, perché come diceva Mark, c'è qualche confronto statistico con lo scorso anno in cui eravamo primi per numero di corse al primo down, numero di corse nei secondi tempi e numero di corse totali. Quest'anno siamo rispettivamente 14esimi, 21esimi e 21esimi. Eravamo sul podio per drive da 10 o più giochi e secondi per tempo di possesso. Quest'anno siamo rispettivamente 21esimi e 28esimi. Quindi, ancora una volta, la maggior parte dei tifosi mettono la difesa sul banco degli imputati, ma forse c'è da pensare che, dovendo giocare 72 snap di media in queste quattro partite, il problema è che l'attacco la sta facendo stare in campo per troppo tempo. Che dici, Mark? Ti ritrovi?
Beh, sì, mi ritrovo, nel senso che in realtà la squadra l'anno scorso era stata costruita proprio per tenere in campo l'attacco con guadagni di primo down stabili, e che si mangiasse il cronometro, in modo che poi gli avversari avessero pochissimo tempo per per attaccare a loro volta. È ovvio che il tempo di gioco è quello, quindi se l'attacco macina, la difesa sta poco in campo, visto che quest'anno troviamo difficoltà a macinare con l'attacco. Paradossalmente le difficoltà che abbiamo nelle corse si traducono in magari big plays come quello per Dez Bryant o i lanci sulla sideline per Terrence Williams, che fanno guadagnare molto più spazio al nostro attacco e che quindi riducono il numero di giochi necessari a fare tutto il campo, e questo significa che la difesa rientra molto prima, molto prima. Io direi che il tutto deriva da una supposta supremazia della linea d'attacco dei Dallas Cowboys che non si sta traducendo in realtà. Che questo dipenda dalle chiamate dell'offensive coordinator, cosa che io credo, oppure da un calo tecnico o fisico dei giocatori, non lo so, non sono così addentro alle specifiche in allenamento, alle varie cose, però sta di fatto che buchi non se ne aprono, e quei pochi che si aprono comunque Zeke riesce a sfruttarli. E il tempo per lanciare a volte è davvero risicato, in particolare sui terzi down. Ho notato che l'anno scorso Dak Prescott aveva 7-8 secondi per trovare l'uomo libero. Ci ricordiamo benissimo il touchdown finale contro i Philadelphia Eagles su un Witten sostanzialmente abbandonato in end zone, mentre quest'anno per allungare le giocate Prescott deve sfuggire, come ha fatto, dalle mani di Aaron Donald o i vari defensive end e defensive tackle degli avversari, una cosa che l'anno scorso non aveva bisogno di fare perché Tyron Smith sostanzialmente dominava il lato sinistro dell'attacco. Credo che bisognerà lavorare un po' sulla linea offensiva e farla tornare ai suoi standard, altrimenti la difesa dovrà impegnarsi sempre di più.
E infatti neanche a farlo apposta, proprio oggi mentre mettevo insieme le azioni che magari riusciremo finalmente a far rivedere nella film room questa settimana, ho proprio preso come esempio quasi buona parte dei terzi down che ci sono capitati contro i Rams, e devo dire che la questione offensive line è vieppiù preoccupante, proprio perché il problema è che non è che c'è solamente uno, un link difficile o qualcuno che sbaglia, ma vedo Martin e Frederick per esempio in grossissima difficoltà, come probabilmente non avevo mai visto da quando li abbiamo scelti.
Guarda, ti dico solo una cosa: io la partita contro i Rams ho rimpianto Chaz Green, e tu sai quanto per me Chaz Green sia un giocatore che non dovrebbe vedere il campo, però l'ho rimpianto, guarda, ti giuro, sono in queste condizioni.
Capisco il rammarico. Mi sembra che Giacomo avesse una domanda sull'attacco, o l'ho capito bene?
Sì, assolutamente. Volevo chiedere una cosa sull'attacco dei Cowboys, perché ho avuto alcune perplessità vedendo la partita. La butto lì e poi magari mi sbaglio. Però può essere che il vostro attacco sia stato così bravo lo scorso anno a fare quelle cose che fate, però che siano un po' poche le cose che fate. Siete un po' poco, avete poche variabili, ovvero ho visto o date la palla a Ezechiele, oppure si gioca su Dez che fa una slant o va dritto per dritto. E alternativa anche Dez mi sembra che sia un po' solino lì in mezzo alle difese. Mi è sembrato di vedere una poca, direi, creatività. Ora, anche sentendo anche Mark, che diceva che l'anno scorso aveva 7-8 secondi per lanciare, e mi viene da dire che 7-8 secondi sono veramente tanti. Ok che avevate avete un offensive line assolutamente fantastica, però in 7-8 secondi, cioè, bisogna farle prima le cose se c'è un buon piano. Dico, non è una mancanza di creatività della vostra offense che è diventata un po', non dico monodimensionale, ma poco dimensionale?
Qualcuno vuole in particolare rispondere?
Io sono d'accordo.
Anch'io sono d'accordo, ma non dipende ovviamente dai giocatori, dipende da una ristrettezza mentale di Scott Linehan e di Garrett. Hanno tentato in tutti i modi di trasformare Tony Romo in un quarterback da tasca, e un quarterback che facesse cose facili, un quarterback alla Alex Smith, e nel 2014 c'erano riusciti. Tony Romo non faceva più le follie che aveva fatto negli anni precedenti, era riuscito con un gioco di corse ben portato avanti da Murray a impostare un gioco che fosse un 50% lancio, 50% corse. Il fatto sta che in quell'anno avevamo Tony Romo che tecnicamente sul lancio è in grado di colpire tutte e tre le zone, corto, medio e lungo, e mentre Dak Prescott questa cosa ancora diciamo è un po' acerbo, soprattutto sul lungo. Se poi vediamo che Dez Bryant non è un ricevitore di quelli alla Odell Beckham Jr. che sostanzialmente con la finta di sopracciglio si separano dal cornerback e hanno una, due, tre, quattro yard di spazio. Dez è uno che gioca con i cornerback addosso, e anche in quel caso a volte per lui è difficile fare una ricezione magari un po' complicata da un lancio basso o un lancio storto di Dak Prescott, perché fino a un secondo prima stava combattendo con un cornerback. E poi sulla questione fantasia sono perfettamente d'accordo, cioè io ormai i giochi d'attacco dei Cowboys sono come Tony Romo nelle telecronache delle altre partite, cioè li anticipo ogni santa volta, ed è una cosa che per chi segue il football è di una facilità estrema.
Sì, diciamo che lascia un po' perplesso questa sicumera con cui si sono presentati senza diciamo un'idea di un piano B per quello che mi riguarda, cioè nel senso sono arrivati pensando di continuare a poter fare bene benissimo quello che hanno fatto fino adesso, forse pensando che gli altri quest'estate rimanessero tutti a prendere il sole ai Caraibi e non si studiassero i loro filmati per vedere che cosa facevano bene, che cosa facevano male e che cosa sarebbe stato meglio fargli fare. Su questo sono completamente d'accordo, e la speranza effettivamente è che adesso forse una sveglia la prendano, perché più di così non saprei davvero come poterla interpretare. Giacomo, rimango da te perché volevo parlare della vostra division, perché viste le difficoltà che stanno affrontando Seattle e Arizona e la cronica mediocrità di San Francisco, potrebbe essere questo l'anno buono per tornare ai playoff. Peraltro settimana prossima vedo che ospiterete i Seahawks, reduci dalla travolgente quanto scontata vittoria contro i Colts.
Ma allora, tanto playoff lasciamoli stare, aspettiamo, cerchiamo di costruire una squadra, un'identità di gioco, una nuova mentalità e una nuova filosofia. Poi se verranno i playoff, tante grazie, però per adesso pensiamo alle cose. Il discorso che facevi, Seattle e Arizona, il loro problema. Allora, innanzitutto io San Francisco ci credo molto, perché hanno fatto una nuova mentalità e secondo me stanno lavorando bene, non hanno ancora risultati, probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo per ottenere dei risultati, però stanno crescendo, mentre Seattle e Arizona, con tutto il rispetto, sono due squadroni ancora ufficialmente, però direi che il loro periodo migliore lo hanno già vissuto e sono in fase discendente. Poi se le incontri nel momento sbagliato ti spezzano in due, non c'è dubbio. Però ad esempio anche Seattle, seppure Wilson sia un quarterback tuttora giovanissimo, mi sembra che dopo quel famoso problema che hanno avuto al Super Bowl siano entrati in una fase un po' discendente, mentre Arizona il loro quarterback a me sembra già da quest'anno, ma forse c'è anche l'anno scorso, un po', passatemi il termine, mi scusino quelli di Arizona, ma un po' cotto, un po' arrivato. E le partite gliele salva ancora il San Fitzgerald, come l'altra sera, che negli OT li ha salvati con un'altra ricezione, che perché se lancia su Fitzgerald, come sapete, ha ha droppato due palle negli ultimi tre anni, credo, una cosa del genere. È un mostro e quindi si salvano così. La nostra division in effetti ora è un pochino, si sta un po' ridimensionando dopo gli anni in cui i 49ers erano contender al Super Bowl, i Seahawks di Carroll erano fantastici. Ecco. Ci sta, adesso siamo un 3-1, 3-1 era anche quello, era la stessa, curiosamente era la stessa posizione che avevamo lo scorso anno, e questo ci serve da monito. L'anno scorso eravamo 3-1 a questo punto e poi ne abbiamo perse 11. Quindi mucha calma e lavorare, che è meglio, perché se la filosofia di McVay è proprio questa, di prendere una partita alla volta e di preparare le partite. Vi dico una curiosità così tecnica, tanto per buttare là una cosa. Una cosa che mi ha fatto impazzire del sistema di McVay è che in alcune azioni fa la corsa e nel frattempo fa muovere i wide receiver in una certa maniera per vedere come risponde la difesa, e nel gioco successivo fa un lancio proponendo il lancio sui movimenti della difesa come ha risposto nel gioco precedente. Quindi diciamo gioca due partite all'interno dello stesso snap per vedere come si muove la difesa. Ecco, queste cose sono raffinatezze a cui io non ero abituato, visto che Fisher era un po' monotematico, per essere gentili, perché comunque è stato un head coach dei Rams, e io gli head coach dei Rams porto sempre rispetto. Però ecco.
No, scusa, finisci.
No, però ecco, dicevo, questo è quanto.
Allora, visto che ho già capito che hai girato intorno alla questione in maniera scaramantica, fammi risvegliare un attimo Francesco, che ho lasciato un po' nel suo torpore. Ma dimmi tu invece, dobbiamo aspettarci una sorpresa dai Rams o c'è ancora tempo per vederli arrivare?
A me è una squadra che piace molto e condivido con quanto ha detto lui prima nel pensare che San Francisco stia veramente lavorando benissimo. A me è una squadra che piace un sacco e credo che abbia lavorato molto bene soprattutto via draft negli ultimi anni. Condivido anche con lui il fatto che ci vorrà del tempo prima di raccogliere i frutti da parte dei Niners, però comunque mi piace molto la strada che hanno intrapreso. Le partite tra Rams e Seahawks, visto che citavi la schedule che arriva, non sono mai state scontate, neanche negli anni in cui Seattle era rullo compressore, sono state sempre dei derby veramente notevoli, quindi penso che ci si divertirà molto nel prossimo turno, però va tenuto sempre a mente che hanno un quarterback che ha bisogno di lavorare. E paradossalmente vincere tanto subito potrebbe essere deleterio, cioè gli auguro di no, assolutamente, però un po' come è successo a voi con Dak Prescott, che non era un dio in terra dopo un anno e non è un brocco adesso, quello che mi auguro sempre verso i sistemi nuovi, le nuove franchigie che vanno riformandosi, è che ci sia tempo, perché è la cosa che veramente serve di più sia agli allenatori e sia ai quarterback nello specifico, se parliamo di giocatori. Dopodiché è veramente una piazza che secondo me può rilanciare sia il football a Los Angeles, ma può rilanciarsi anche come franchigia in maniera notevole, sfruttando la discesa, poi va visto se è immediata o se è lenta, però dei Seahawks e Cardinals, che anch'io penso siano un pochino, anche se c'è da dire, i Seahawks non hanno mai goduto di stagioni regolari sensazionali, sono sempre arrivati un po' ai playoff combattendo con le unghie per poi dare il meglio dopo, però comunque penso anch'io che sia una division che non quest'anno, magari non l'anno prossimo, ma nei prossimi 2 o 3 anni vivrà un cambio di guida abbastanza netto.
Luca, passiamo invece a guardare un attimino dentro la nostra division che ovviamente rimane decisamente a portata di mano, è presto, i Giants sono 0-3, i Redskins hanno perso, mentre i soli Eagles continuano a vincere, anche se di strettissima misura, ma comunque continuano ad andare avanti. Secondo te potrebbero essere loro la sorpresa di questa division? Nessuno in realtà se li aspettava molto quest'anno, però invece...
Ma la nostra division rimane sì aperta tutta l'apertura che vuoi. Intanto ieri sera i Redskins contro una squadra che aveva vinto 3 partite di fila, ha vinto a Foxborough contro i Patriots, hanno lottato fino alla fine e hanno ceduto solo all'ultimo drive. Quindi cioè, non è che siano andati a fare le comparse a Kansas City. Gli Eagles comunque sia macino, non hanno finora avuto avversari di primissimo livello, ma comunque stanno macinando vittorie e hanno probabilmente una schedule più facile della nostra, e lo dico così, poi magari mi sbaglierò, ma per il momento non hanno neanche avuto grossi infortuni, quindi i nostri nella stanza dei bottoni dei Cowboys adesso magari ancora siamo 2-2, sicuramente ancora tutto aperto, ma due conti e due riflessioni inizierei a farle, perché per adesso la divisione è aperta. Noi abbiamo davanti la trasferta a Green Bay con tutti, come dicevi tu oggi nell'editoriale, con tutti i guai che adesso addosso Green Bay, ma sappiamo benissimo che storicamente per noi Green Bay è una partita molto 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 ostica. Quindi se gli Eagles andassero sul 4-1 e noi sul 2-3, poi è veramente ora di, dopo la quinta partita, di un vecchio saggio una volta diceva che le prime 5 partite servono per assestarsi. Dopo la quinta partita, se gli Eagles, adesso non so se magari voi sapete contro chi giocano gli Eagles domenica, però magari veramente due pensieri inizierei a farli.
Allora, domenica, no, non lo so al momento, dopo lo cerco, anzi no, Arizona a Philadelphia.
Non mi sembra che attualmente, non so, noi abbiamo fatto un po' fatica con Arizona anche lì, con una gestione della partita abbastanza particolare nella quale siamo riusciti a spuntarlo un po' alla fine, ma Arizona non mi sembra soprattutto in casa, non mi sembra un avversario insormontabile per Philadelphia, quindi
no, soprattutto perché Philadelphia ha una difesa decisamente migliore della nostra.
Ecco, e adesso sto andando a vedere, adesso ovviamente non lo troverò mai, contro chi giocano i... cioè, a questo punto, nonostante io continuo a dire che, come diceva Francesco, secondo me i veri Giants non sono questa roba qua che stiamo vedendo adesso.
Ospitano i Chargers, una bella sfida fra due squadre 0-4.
Ecco, i Chargers che hanno appena perso con Philadelphia, quindi i Chargers prima o poi anche loro dovranno tentare. Io se li avevo visti contro Denver, non avevano giocato poi malissimo. Sono quella squadra che, come diceva Giacomo, non arrivano mai a fare il dollaro. Però se i Chargers vincono e Philadelphia vince, poi la prossima settimana ci facciamo qua martedì sera, ci facciamo due risate tutti quanti insieme.
Mark, domanda calcistica: secondo te un'annata fallimentare potrebbe portare ad un ripulista a livello di coaching staff? E nel caso, quali sarebbero i tuoi desiderata per le diverse posizioni in ballo?
Allora, io spero di non avere un'annata che porti a un ripulista del coaching staff, ma non perché speri di non cambiare il coaching staff, semplicemente perché per convincere JJ a eliminare l'amichetto Garrett e il coaching staff vorrà dire che non ne vinciamo più una da qui alla fine dell'anno, e la cosa potrebbe essere davvero deprimente. Nel caso JJ invece fosse un po' più aperto sulla possibilità di cambiare coaching staff, io ti posso fare due nomi. ti faccio il nome di Jim Harbaugh, che in questo momento allena Michigan, il fratellino dell'allenatore di Baltimore, che secondo me è un allenatore perfetto per gestire una coppia d'attaccanti come Dak Prescott e Zeke Elliott. E altrimenti, se Jim Harbaugh volesse comunque continuare il suo programma con Michigan, che comunque è cominciato da solo 2 anni, quindi potrebbe avere le sue motivazioni, io andrei sull'attuale allenatore degli Huskies di Washington, che è Chris Pedersen. È un allenatore che ha una filosofia di gioco molto ben calibrata, è un allenatore giovane, un po' alla Pete Carroll dei Seahawks, che secondo me non è esattamente il tipo di allenatore che piace a JJ, ma è tra gli allenatori emergenti quello forse più capace di leggere le partite anche in corso d'opera, una cosa che in questo momento mi piacerebbe proprio vedere dagli attuali Cowboys, cioè una capacità del coaching staff di modificare il proprio gioco a seconda di come sta andando la partita.
Luca, al parchetto, come vedrebbe...
Posso dire una cosa?
Ah sì, va bene.
Allora, uno, non possiamo avere un allenatore con lo stesso nome di quello degli Eagles, perché due allenatori che si chiamano Pedersen, tutti e due, non possiamo averlo. E due, voglio vedere Jim Harbaugh con però, Jerry Jones.
Questo però si chiama Pedersen con la T. Eh?
Ah, Pedersen, sì, ho capito, sì. Pedersen, scusa, Pedersen, il tuo accento abruzzese mi ha
fregato. Sì, la T e la D si confondono a volte qua in Abruzzo.
E poi comunque sì, lo vorrei vedere Jim Harbaugh con JJ, lì sì ci sarebbe da ridere, veramente grasse risate.
Ma io convinto che invece andrebbero molto d'accordo, sai?
Ma io guarda, come dici tu, probabilmente con Prescott e Elliott potrebbero forse essere... Anche l'uomo, non ti sconfesso su questa cosa che dici, però tipo è un uomo come suo fratello con un suo caratterino, non è come quello zerbino rosso che ci abbiamo adesso, quindi non lo so con JJ.
Luca, dimmi tu, al parchetto come vedrebbero un Tony Romo in veste di offensive coordinator?
Ma tutti ne parlano come offensive coordinator, visto le sue capacità di predire i giochi avversari, io lo vorrei come defensive coordinator, cioè non sbaglia una chiamata, cioè tutto quello che lui, la palla andrà al 74, boh, metti due uomini sul 74 e chiudiamo i giochi, ma non lo so, sarebbe sicuramente, se già come quarterback era sommerso di responsabilità e aveva veramente un'enorme tifoseria e tutti i media addosso, se tornasse come con un ruolo di coordinator / head coach / quello che te pare a te, sarebbe forse ancora peggio. Non lo so, forse io probabilmente preferirei Harbaugh e Tony Romo lo lascerei a fare il fenomeno delle conduzioni televisive, ma più che altro lo dico per lui, ma e ti dico, forse Jerry Jones Tony Romo lo prenderebbe anche solo per non fare l'offensive coordinator.
Va bene, chiudiamo allora lo spazio tutto sport, va. Allora, qualcuno ha qualche domanda da farsi in crociata, qualche curiosità uno per l'altro? No, perfetto. Allora vado da Francesco. La prossima partita dei Cowboys sarà, come anticipato, contro Green Bay, che arriva con un record di 3-1 con 3 giorni di riposo extra, ma con diversi problemi di infortuni in OL, in defensive line, fra i running back e i wide receiver. Due squadre che però recentemente hanno imparato a conoscersi bene. Insomma, che partita ti aspetti?
Io non vorrei... Nell'ultima puntata avevo detto che mi aspettavo una vostra ripresa, poi il Cardinals mi sembra che giocaste all'epoca, adesso io non vorrei abbattere i morali, però allora partiamo dal presupposto che a me Green Bay non sta facendo impazzire, però nel rivedere la partita vostra contro St. Louis ho notato due problemi principali, lo special team e la difesa sulle corse. In una stagione in cui un minimo di dimensione i Packers sulle corse sembrano averla trovata, perciò direi almeno a numeri occhio, perché se dovesse giocare Ty Montgomery, a me piace moltissimo questo giocatore che hanno reinventato runner a Green Bay, e se dovesse avere il parco ricevitori completo, io credo tra l'altro che con questi 3 giorni extra ci sia modo anche di valutare poi se rientrerà già il ricevitore che ha preso quella trambata, dovrebbe essere
Davante Adams.
Ecco, tra l'altro lui con Jordy Nelson, insomma, come dici tu, parecchi infortuni che vanno un attimino analizzati, però potrebbero, uno si aspetta il partitone di Rodgers, no, contro la vostra difesa, però se riuscissero anche a correre facendo fare un lavoro, non dico scarso, ma normale di gestione a Rodgers, la vedo dura. Dal canto vostro c'è da dire che la difesa di Green Bay dovrebbe essere, se non erro qualcosa tra nei ranking medio-bassi della NFL, quindi se voi riusciste a riappropriarvi del vostro running game e a cavalcarlo in maniera continua durante la partita, potreste rimanere a contatto. Io dico che qualsiasi tipo di quarterback, se ha tempo nella tasca, diventa un quarterback devastante. È altrettanto vero che anche qualsiasi tipo di quarterback, se non ha tempo, diventa un quarterback mediocre. Quindi mi riallaccio un po' a quello che dicevate prima, ovvero passa tutto dalla linea. Dak Prescott deve avere più tempo. Io parlavamo della vostra partita contro i Broncos e sottolineavo come Prescott di fatto dovesse quasi sempre muoversi una volta ricevuto lo snap. È una condizione nella quale qualsiasi tipo di quarterback fa fatica. Puoi metterci Rodgers, puoi metterci Marino, puoi metterci Brady, qualsiasi tipo di quarterback, anzi magari il vostro un po' di meno perché è mobile, però si giocherà veramente tutto, credo tutto, che è un po' una banalità dirlo perché poi è il football, però si giocherà tutto tra le linee. Credo però di vedere i Packers un pelino favoriti.
Mark, mi riaggancio sempre all'argomento Green Bay. Da parte nostra in difesa potrebbe esserci qualche ritorno, nel senso che Irving ha scontato la squalifica e quindi dovrebbe riprendere ad allenarsi questa settimana. Sulle condizioni fisiche di Lee, Hitchens e Avusi si sa poco, però Armstrong, vediamo che tipo di approccio vogliono tenere. Mentre Carroll, il preferito di Luca, è ancora sotto concussion protocol, ma in teoria questa settimana dovrebbe rientrare. Tu che tipo di risposta ti aspetti dalla squadra, ma a questo punto soprattutto dal coaching staff, perché mi sembra di capire un po' da tutti che le grandi perplessità risiedano lì.
Beh, per quanto riguarda i ragazzi, io ritengo che Sean Lee debba fare un sacrificio. Abbiamo il bye week in vista, con Green Bay ci deve essere, perché se c'è lui abbiamo una possibilità di fermare le corse, e quindi anche il rientro di Irving potrebbe essere funzionale, perché comunque rientrerà talmente affamato ed è dei nostri giocatori di linea di difesa probabilmente quello più reattivo, quindi Rodgers, che è famoso perché riesce a scappare dalle mani dei ciccioni delle linee difensive di tutta la NFL, magari con Irving potrebbe avere qualche problema in più. Però per fare questo dobbiamo fermare il gioco di corse, e Sean Lee non è necessario, è indispensabile. Per quanto riguarda gli altri, Carroll speriamo che rimanga in concussion protocol. Avusi fino adesso mi ha un po' deluso, anche a livello tecnico, non solo a livello fisico, perché onestamente è stato più fuori che dentro. Però per essere il nostro primo cornerback chiamato al draft, non mi sembra che sia in grado di fare la differenza, come invece ha fatto Jordan Lewis appena entrato in campo, con una tecnica di placcaggio in campo aperto eccellente e anche un cervello molto sveglio nell'impedire le ricezioni dei suoi diretti avversari. Quindi credo che Lewis debba essere onestamente messo davanti anche a Scandrick, a malincuore, però Orlandone ne sta combinando una più del diavolo e non si può più sostenere, perché la partita di Cup ha fatto veramente ridere. Poi anche la partita precedente, onestamente, molti lanci sono andati a segno perché lui non è stato in grado di difendere adeguatamente. Orlando Scandrick in questo momento è meglio che si riposi. E che altro dire? Niente, questi sono i giocatori. E per quanto riguarda il coaching staff, io penso che l'unico da salvare sarebbe Marinelli, perché comunque, come dice Luca, fa un ottimo lavoro con la pochezza che ha tra le mani. E sono molto 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 deluso dalla nostra prima scelta di quest'anno, che non riesce proprio a venire fuori dalla melma, quindi a farsi un attimo anche solo notare durante una partita. E quindi sono abbastanza perplesso. Rodgers potrebbe fettine. L'unica cosa che mi lascia abbastanza tranquillo è che, come diceva Francesco, la difesa di Green Bay è ridicola, onestamente, e l'attacco potrebbe veramente riprendere il discorso dell'anno scorso e tenere il campo per talmente tanto tempo che Rodgers avrà poche occasioni di farci male.
Giacomo, passando invece alle altre due division della NFC, le battaglie mi sembra che al momento siano un po' i soliti testa a testa fra Green Bay e Detroit a nord e Carolina e Atlanta a sud. Credi che alla fine saranno queste le squadre da tenere d'occhio, o c'è qualcun'altra che lì dietro è pronta eventualmente per inserirsi? Io pensavo Minnesota, ma purtroppo con l'infortunio che hanno avuto al loro running back forse sono state un po' sfigatelle.
Sì, sono d'accordo con te, credo che siano quelli i nomi, e condivido il fatto di Minnesota, pensavo anch'io, ma purtroppo sono state così. Sinceramente credevo che nella vostra division sarebbero emersi i Redskins, di cui ho apprezzato moltissimo la difesa lo scorso anno, poi hanno dato via Becker, mi sembra, il defensive lineman, però li vedevo messi benino, anche se hanno cambiato molto e di peggio secondo me in attacco, però li vedevo messi meglio. Credo che la vostra nell'NFC ci sarete voi, che sarete sicuramente, appena sistemate due cose, registrate due cose, secondo me tornerete ad essere sicuramente a vincere la vostra division. Ecco, io vi vedo vincenti, non vedo grossi ostacoli nella vostra division a questa cosa.
Vabbè, insomma, grazie mille.
Figurati.
È partita la scarta vetrata di Maroni, volando via
contro Green Bay, si sa, vincete facili e non ve la prendete, tra l'altro.
Va bene, non si è accontentato di batterci questa settimana, ci vuole anche umiliare. Francesco, passando alla AFC, eri stato piuttosto profetico dato le tue perplessità su Oakland, che oltretutto ha perso domenica Carr per un infortunio alla schiena molto simile a quello che subì Tony Romo nel 2014. La prognosi al momento è un po' vaga, si parla da 2 a 6 settimane, ma soprattutto nel secondo caso potremmo dire che difficilmente Oakland rimarrà fra le contenders a ovest. Ad est invece, situazione che ti riguarda un po' più da vicino, la storia più intrigante a quel momento è quella dei Bills, che comandano la Division 3-1 dopo la vittoria addirittura ad Atlanta. Senti, vogliamo smitizzare anche questi Bills o li vedi davvero come una possibile sorpresa all'interno della tua Division, della vostra Division?
Ma io smitizzerei il fatto che i Bills sono una sorpresa, perché negli ultimi 3 o 4 anni io onestamente li ho sempre messi nel mio ranking personale subito sotto di noi. Mi ha stupito vedere gli, apro virgolette, esperti, chiudo le virgolette, d'oltreoceano sminuirli a favore di squadre come i Dolphins, che secondo me hanno un po' pasticciato, soprattutto con le loro operazioni off season in questi ultimi anni, e sono un po' incompleti. Poi quest'anno, chiaro, con l'arrivo di Cutler in extremis non si poteva pretendere molto. A me mi spiacciono, hanno mantenuto la loro impronta di squadra difensiva, e soprattutto a me piace un sacco Tyrod Taylor, mi è piaciuto da, posso dire, fin quasi dagli inizi, da quando gli hanno dato in mano la gestione dell'attacco dei Bills. È un quarterback che tutto sommato ha chiaramente la possibilità di punirti coi piedi, ma è anche un quarterback piuttosto preciso, come si è visto domenica, e ha la capacità di avere presenza nella tasca, che è una cosa che tanti quarterback relativamente giovani non hanno o devono ancora farsi. Noi stessi l'anno scorso ci siamo presi un bel 16-0 in faccia dai Bills, vero, mancava Brady, ma non può essere comunque un attenuante per una squadra che vuole ambire al titolo come noi. Quindi i Bills hanno del buono, ci hanno sabotati dall'interno dandoci Gillislee e Gilmore, no vabbè, questa è una battuta, scherzo, però queste due cessioni sembravano aver creato due buchi a Buffalo, che invece almeno per il momento non si sono visti. Una curiosità che ti posso dare a livello così, a livello statistico, è che nella loro vittoria contro Denver il miglior passatore è stato Simeon e il miglior runner è stato Jamal Charles, entrambi dei Broncos, e nella loro vittoria contro Atlanta il miglior passatore è stato Ryan e il miglior runner è stato Coleman, entrambi di Atlanta. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che comunque Buffalo in questo momento non è una macchina schiacciasassi che ti domina, è stata una squadra capace di incassare bene per poi resistere fino al finale. Io ho visto la sintesi della gara contro Atlanta, è stata la prima vittoria che mi ha veramente sorpreso di Bills, perché io ti avevo parlato la puntata scorsa dei miei dubbi anche su Denver, ti ho detto che Simeon una volta messo, quelle pochissime volte che è stato messo sotto pressione da voi, ha pasticciato, e io ti avevo detto vedrai che contro una difesa seria Denver, e infatti la difesa di Buffalo, che mi avviso di tutto rispetto, l'ha messo abbastanza in difficoltà. La stessa cosa ha fatto coi Falcons, ecco, la stessa cosa ha fatto coi Falcons, dove però ti dico la verità, credo abbia giocato un po' anche un Matt Ryan non in serata. Io ho visto soprattutto negli ultimi possessi, quando loro erano in scoring range, come lo chiamano gli americani, cioè in zona di campo favorevole a mettere su punti, ha sparacchiato dei palloni che non stavano né in cielo né in terra, ha lanciato di 5-6 metri oltre i propri ricevitori, cioè credo che sia stata una serata storta per Ryan, una partita anche giocata malino, ho visto tanti fumble, tanti errori anche negli special team, squadre un po' imprecise, però va dato atto a questi Buffalo Bills che sicuramente stanno facendo un football pratico. Incontrano i Bengals, che sono una squadra sempre molto molto curiosa, perché sono la classica wild card, cioè capace di battere chiunque e di perdere con chiunque, affrontano la difesa di Bengals che non è niente male, e potrebbero allungare, perché no, su questa division. È anche vero che, se vogliamo fare un discorso anche un po' più futuribile, alla lunga hanno sempre storicamente avuto la tendenza a perdere qualcosa. Ripeto, sempre storicamente fa effetto dire che noi, nonostante il record attuale, possiamo veramente lasciare campo ad altri. Io credo che anche noi, come nel vostro caso, si tratti veramente di rifinire un paio di situazioni, e poi penso, spero che torniamo un po' al timone della division. Quindi ti dico, in conclusione, Bills mi piacciono, non sono una sorpresa, perché penso che avessero dei punti fermi solidi. Credo però che sia più che altro un exploit di inizio stagione.
Francesco, chiudo con te il discorso AFC prima di passare poi ai pronostici delle partite della Week 5. Non è che per sbaglio a Houston hanno finalmente trovato un quarterback franchigia con Deshaun Watson?
A me Watson piace moltissimo, l'ho visto fare fuoco e fiamme contro di noi, ma d'altronde penso che in questo momento contro di noi, per come sta giocando la nostra difesa, lo farebbe chiunque. Però quello che dico sempre, trattiamolo come un qualsiasi quarterback, tra virgolette, nuovo in NFL, al quale i defensive coordinator devono adattarsi. Aspettiamolo l'anno prossimo, perché quando noi abbiamo giocato con Garoppolo e poi con Brissett l'anno scorso, durante l'assenza di Brady, è stata una cosa sottolineata dagli analisti, cioè il fatto che comunque sia paradossalmente più facile preparare una partita contro Brady piuttosto che contro Brissett, che nessuno ha mai visto giocare. Allora, Watson è vero, al college lo hai seguito, lo hai visto, però in NFL è un altro paio di maniche. È sembrato in queste due settimane un quarterback pronto, un quarterback preciso, e soprattutto un quarterback che non si fa prendere dalla fretta o dalla paura nella tasca. Quindi sicuramente ha la stoffa per diventare qualcuno, dipenderà tutto dai propri allenatori, da chi lo gestirà da qui al futuro.
E allora terminiamo davvero con i pronostici per la Week 5, dove è
Robby,
dimmi, scusa Luca.
Robby,
prego.
Posso interromperti un attimo? Ti do una nota statistica. Pro Football Focus ha pubblicato le due squadre ipotetiche migliori per difesa e attacco dell'NFL. Nonostante la nostra offensive line abbia fatto cagare, Travis Frederick è fra i 5 migliori di tutta la NFL. Da notare che Philadelphia mette Jason Peters, Brandon Cooks e Lane Johnson nella OL titolare della settimana. E nonostante la nostra secondaria abbia fatto cagare, Byron Jones entra nella difesa della settimana per Pro Football Focus con un grade di 89.3. Per i Rams l'unico presente è Aaron Donald con un 93.8 e per i Patriots non c'era nessuno, quindi ancora peggio, ecco, di noi.
Vabbè, non si trattano così gli ospiti, Luca. Allora,
lo può vedere, penso che, secondo me, Francesco Pro Football Focus forse lo conosce meglio di me, quindi lo può vedere anche lui.
Meglio no, ma lo seguo. Non amo questo lato degli americani, che sono figli del baseball e quindi sono figli dei numeri. Io credo che il football sia troppo, passatemi il termine, situazionale per analizzarlo coi meri numeri, però sicuramente sono degli spunti interessanti, certo.
Assolutamente, se dovessimo guardare i numeri la partita, i numeri forse nostri della partita contro Los Angeles sono stati tutt'altro che scarsi in attacco, eppure insomma è andata come è andata.
A parte i punti,
esatto, purtroppo sono quelli che contano. Quindi dicevo, questa settimana incominciano i bye weeks e infatti riposeranno Atlanta, Denver, New Orleans Saints, che non so cosa abbiano da riposare vista la partita di domenica, e i Redskins. Quindi pronostici, Luca, parto da te. Carolina-Detroit,
Carolina che esce vittoriosa da Foxborough e Detroit che sta viaggiando come la migliore nella sua division. Si gioca Detroit allora, tutta la vita.
Francesco, Chargers a New York Giants. Chi si leva lo zero?
Mi dispiace che una delle due squadre rovinerà la propria corsa alla first round pick, però penso che qualcuno debba vincerla e penso che vinceranno i Giants.
Ok, Giacomo, Arizona a Philadelphia.
Philadelphia.
Poi invece per Mark c'è Seattle a Rams.
Ah, i Los Angeles Rams tutta la vita e anche con ampio margine.
Facile.
Facile.
Luca, Buffalo a Cincinnati.
Buffalo, come dice anche il nostro Francesco, a me piace un po' sempre, anche se mi ricordo un anno in cui iniziarono 6-0 e poi finirono molto male. Quindi non siamo ancora arrivati alla sesta, dico ancora Buffalo.
Per Francesco c'è Kansas City a Houston.
dai, azzardo, Houston.
A Giacomo non posso che lasciare Green Bay a Dallas
facile 42-4.
Va bene, allora
come fanno a fare 4 punti?
2-6.
Come ti viene in mente il 4?
Per par condicio chiedo anche a Mark,
dimmi.
Green Bay a Dallas, dai.
Beh, non posso, dai. Non
è
fanno.
Dura. Va bene, allora lo chiedo a Francesco, e tanto a lui non gliene frega niente, lui ce lo dice, sì, che cosa pensa.
Sì. Te lo dico, rimango fedele a quello che hai detto prima, ti dico Packers di un possesso.
Oh, perfetto. Allora, con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie quindi a Mark Taccone, che risentiremo nei prossimi podcast e di cui continueremo a leggere i pagelloni sul blog. Ciao Mark.
Ciao, grazie a tutti i miei fan del pagellone.
Grazie a Francesco Cugusi, con il quale ci risentiremo sicuramente alla prossima puntata. Ciao Francesco.
Grazie a tutti, ciao, alla prossima.
Grazie a Giacomo per aver accettato il nostro invito, so che è stato un sacrificio, ma grazie.
Grazie mille a voi e spero di rincontrarvi nella stessa occasione.
E infine grazie a Luca Barbieri, ragazzi del parchetto, che dopo la prossima settimana dovranno trovare qualcosa da fare durante il bye week, eh?
Go Seahawks!
Va bene, voi intanto continuate a seguirci sulle pagine del nostro sito www.trublublog.net per tutta la copertura della stagione regolare. Vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passati sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio, sulla relativa app ed iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti a dopo la partita con i Packers. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.